Vediamo, allora, dovrebbe essere da quel lato lì della piazza, se non ricordo male.
La voce che state sentendo è la mia. Io sono Giovanni Savarese.
Credo di non esserci mai stato a casa di Sergio qui, in questa qua. Quella vecchia sì, questa qui no. Prima stava in zona fiera. La casa me la ricordo, era proprio bellissima.
La storia che voglio raccontarvi comincia da qui, da una piazza di Milano in un giorno di fine estate del 2021, mentre sto cercando la casa di un vecchio amico. Lui si chiama Sergio Ramazzotti, è un fotoreporter.
Non ricordo qual è esattamente, questo è il 51, mi sa che è più avanti. Forse è quello lì. Andiamo a vedere.
Io faccio il giornalista dal 1990, che poi è l'anno in cui ho conosciuto Sergio. Sto andando a prenderlo per cominciare un viaggio insieme.
Mi sa che è questo qua. Sì. Tu ricordi il numero? Era questo, sì. Ok.
Sergio ha 3 o 4 anni più di me, ma quando l'ho incontrato la prima volta, ho sentito subito una strana sensazione, come se lui fosse molto più grande di me. Lui, l'uomo fatto. Io invece appena uscito dalla mia adolescenza, più avanti nel mestiere, sicuro di sé, con già un bagaglio di cose da raccontare, come se lui già conoscesse il mondo. A 30 anni di distanza, oggi questa cosa è ancora più vera. Sergio il mondo l'ha visto praticamente tutto e io invece no. Sergio ha vinto premi per il suo lavoro. Nel 2005 a Los Angeles ha portato a casa l'International Photo Award e poi il premio giornalistico Enzo Baldoni per i reportage in Afghanistan e in Iraq. Insomma, è il giornalista che molti giovani giornalisti sognano di essere, uno che viaggia e che sta in mezzo al pericolo, dove succedono davvero le cose.
Allora, citofono, Ramazzotti, vediamo un po'. Ovviamente non c'è sul citofono. Anche no, non c'è sul citofono, sono i numeri al posto dei cognomi, almeno non tutti. Beh, lo chiamo al cellulare. Chiama Sergio Ramazzotti.
Con quella sensazione di soggezione che vi dicevo prima, forse c'entrava anche l'aspetto di Sergio, che è sempre stato un bell'uomo. È alto, moro, ha un'aria vissuta alla Hemingway, è prestante. Insomma, uno che alle donne piace.
Salam aleikum.
Sono qua, girati.
Ragazzo, stai. Aspetta che io entro intanto. Eccolo là. Come sta, va? Tutto a posto? Bene, bene. Ma tu sei qua da un po', non sei ripartito? Io mi sono perso un po'.
Sono
Ma sei poi tornato qualche giorno fa? Racconta.
Poi tutto molto rumore per nulla, perché
Sergio
sono
in un
qui
libro ha
da
scritto: in un qualche modo oscuro è tutta la vita che danzo con la morte. Sui fronti di guerra, negli obitori, negli ospedali, nei paesi flagellati dalle epidemie, nei campi profughi, su certi tratti di mare, insomma, in luoghi dove la morte è molto presente e molto affamata. Qualcuno mi ha detto che lei continua a chiamarmi con un'insistenza che dovrebbe farmi preoccupare. Qualcun altro che sono io a cercarla, spinto da una strana ossessione, o per meglio dire, a cercarne le manifestazioni, a volerne vedere i 1000 volti, come per conoscerla in anticipo e accoglierla, come si deve, quando verrà per me. Questa è la storia di un viaggio, quello che Sergio ha fatto con Pietro 10 anni fa. 1400 chilometri, nell'arco di 48 ore, verso la Svizzera e verso un suicidio cercato con tenacia, programmato e desiderato. Attraversando un confine che in realtà ne nasconde molti altri. Ho ripercorso le tappe di quel viaggio con Sergio, per ritrovare con lui tutti i confini che ha varcato.
Ricordo perfettamente la telefonata che mi fece Sergio. Capii subito che si trattava di qualche cosa di importante, dove metteva.
Sono le storie che parlano, sono le storie che dicono, al di là del giudizio più o meno avventato che possiamo dare, no?
C'è una persona che verrà a morire giovedì prossimo ed è probabile che desideri, che accetti la tua presenza per accompagnarlo e documentare questo suo viaggio verso la morte.
Sono Giovanni Savarese e questo è Ti scorderai di me.
La genesi di questa storia è fatta di un SMS e due telefonate.
Sergio ha cominciato a raccontare quando siamo ancora sotto casa sua, a Milano. Dopo i saluti, i sorrisi, le battute, un po' di cazzeggio, gli ho detto, insomma, cominciamo?
Si può fumare a bordo di questa macchina, vero?
Ha cambiato faccia, ha cercato velocemente il pacchetto di sigarette in tasca. Ha acceso la prima di una lunga serie.
Ogni volta che racconto questa storia devo fumare molto. Sì.
Le sigarette sono state la punteggiatura della storia per tutto il nostro viaggio. Una specie di stampella per la memoria. O forse vecchie amiche necessarie nel momento del bisogno. Insomma, Sergio ha acceso la prima, ha aspirato profondo e ha raccontato.
L'SMS arriva dalla dottoressa Preisig all'uomo che desidera morire e dice quella frase stringata e terribile: giovedì prossimo può venire a morire. La prima telefonata è sempre della dottoressa Preisig, arriva a me sul mio cellulare, noi ci conosciamo già da parecchio tempo e lei mi dice: c'è una persona che verrà qui da me a morire giovedì prossimo ed è probabile che accetti la tua presenza per accompagnarlo e documentare questo suo viaggio verso la morte. E la seconda telefonata, poco dopo, arriva proprio da questa persona, dall'uomo che vuole andare a morire, che mi dice: se vuoi accompagnarmi sei il benvenuto.
Ed è la prima volta che lo senti?
È la prima volta che lo sento. Ignoro chi sia, mi dice nome e cognome, ma chiaramente non lo associo a nessuno in particolare, ed è una telefonata folgorante, perché certo io per arrivare a mettermi nelle condizioni di ricevere quelle telefonate ho lavorato lungamente, ho lavorato per mesi, ho incontrato in numerose occasioni la dottoressa Preisig, ho lavorato affinché...
La dottoressa Preisig, Erika Preisig. Sergio l'ha già citata due volte. La conosceremo meglio più avanti, perché è un personaggio centrale in questa vicenda. Erika è il medico svizzero a cui Pietro si è rivolto per poter accedere al suicidio assistito, che in Svizzera è perfettamente legale.
Invece da quel momento in avanti le cose stavano succedendo e sembrava che fossero destinate a succedere anche in modo molto più rapido di quanto non mi fossi aspettato, senza il tempo necessario per prepararsi psicologicamente a questo viaggio.
Quindi quella telefonata è un po' proprio uno spartiacque tra averci lavorato, averci riflettuto, aver immaginato anche come sarebbe stato, poi scoprire veramente in realtà il sentimento vero che ti scatena una prospettiva del genere, no?
Io sono rimasto completamente interdetto di fronte a quell'offerta. Puoi venire ad accompagnarmi, quindi vieni o non vieni?
Sergio su questa storia ha scritto un libro, si intitola Su questa pietra. Quando mi è capitato tra le mani all'inizio, mi sono fatto una domanda. Come mai Sergio, che per tutta la vita ha raccontato storie lontanissime, guerre, conflitti in Africa, in Afghanistan, Libano, Siria, in angoli sperduti e sofferenti del pianeta, ha scelto di scrivere di questa vicenda? Cosa c'entra lui con il suicidio assistito? Con un italiano che va in Svizzera per morire. Come si è trovato in questa storia?
Quando è che hai scelto o ti sei trovato di fronte a questa possibilità?
Con i miei colleghi in agenzia, un giorno di molti anni fa, decidiamo che ci piacerebbe raccontare per immagini una grande storia corale in cui, a partire dal tema del diritto alla salute, che dovrebbe essere un diritto universale, appannaggio di ogni essere umano, così come recita la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, a partire da questo tema vorremmo raccontare una serie di storie che dimostrino come questo sia un diritto di difficilissimo accesso, spesso e volentieri, in tanta parte del mondo. Viaggiandoci per anni, raccontando storie di ogni genere, ci siamo resi conto che ci sono degli enormi, quelli che definimmo all'epoca flussi migratori sanitari, ondate di persone che si ritrovano costrette a viaggiare per avere accesso a cure mediche, per stare meglio. E perché devono viaggiare? Perché là dove vivono il diritto alla salute gli è negato.
E me la sono andata a cercare la parte della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che cita Sergio. È stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948. E all'articolo 25 recita così: ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari.
E allora le persone viaggiano. E dunque avevamo deciso di individuare una serie di casi emblematici. Vediamo quali possono essere i più rappresentativi e poi vediamo chi di noi va a raccontare materialmente quella determinata storia. Ne individuammo una serie, una quindicina, venne fuori proprio la storia del suicidio assistito e cominciamo a discutere se questo potesse rientrare nel diritto alla salute, perché in presenza di una malattia degenerativa destinata a portarti alla morte, una prognosi infausta, le alternative sono ben poche. E sapevamo, perché i numeri hanno sempre parlato molto chiaro, che per molte migliaia di persone l'anno, tutte quelle migliaia di persone che ogni anno viaggiano in Svizzera tentando di ottenere, e molte lo ottengono, il suicidio assistito, l'alternativa migliore, l'alternativa preferibile era proprio la morte. Alla fine abbiamo deciso che sì, benché fosse la più estrema, la più radicale delle cure, potevamo senz'altro considerarla questa stregua. E una volta deciso che andava bene, distinto ho detto: va bene, questa storia la faccio io.
Distinto è una cosa specifica, è una reazione distinto. Quasi...
Distinto, quindi...
È una reazione che ha a che fare con la propria natura.
E quindi cosa potrei dire? Perché distinto mi sono innamorato di quella donna? Come posso razionalizzare questa nostra maledetta pulsione a voler razionalizzare tutto?
Il grande nemico di Sergio è la razionalizzazione. Me l'ha detto un sacco di volte durante il nostro viaggio. La nostra maledetta pulsione a voler razionalizzare tutto. E di questa maledetta pulsione io sono invece vittima. Perché ho fatto questa cosa invece di quell'altra? E perché Sergio, tra 15 storie diverse, ha scelto proprio quella del suicidio assistito? E allora mi torna in mente una cosa che so di Sergio e che riguarda sua madre. E allora gliela chiedo, senza girarci intorno.
Tua mamma è stata una malata oncologica ed è stata una malata terminale, no?
Mia madre era morta da poco, dopo lunghi anni passati a combattere con una patologia oncologica, e mia madre avevo visto una trasformazione non soltanto fisica ma anche psicologica che mi aveva segnato profondamente. Una donna, al di là del fatto che fosse estremamente solare, estremamente innamorata della vita, ma soprattutto una donna profondamente religiosa, profondamente credente, che poi aveva trasmesso ai suoi figli questa fede profonda. Lasciamo stare quello che ne ho fatto poi di questa fede negli anni successivi. E quindi lo shock durante il lungo decorso di questa sua malattia è stato proprio vedere come a un certo punto nemmeno la sua fede granitica fosse più in grado di consolarla. Il dolore l'aveva incattivita, la sofferenza l'aveva incattivita, al punto da arrivare a pronunciare quella che per lei in tempi normali sarebbe stata la più terribile delle bestemmie, cioè da desiderare la morte, e addirittura di arrivare a chiedermi, forse in un momento di scarsa lucidità, se non avessi potuto aiutarla in qualche modo a morire prima e non aspettare il decorso della malattia, che sarebbe durata non si sapeva quanto, un'altra settimana, un altro mese, un altro anno. In qualche modo, quando abbiamo parlato di suicidio assistito, quando si trattava di decidere chi avrebbe raccontato quella storia, è senza dubbio risuonata da qualche parte dentro la mia mente e mi ha portato a dire ok, la faccio io questa storia. Forse nel dire la faccio io ho desiderato vedere, sapere, vivere in prima persona quello che avrebbe vissuto mia madre se poi in qualche modo avesse perseverato in questo suo desiderio di morte e fossimo riusciti a soddisfarlo. In realtà poi mia madre se ne pentì subito di questa richiesta e poi a un determinato momento mi disse no, lascia stare, mi è scappata così. Ci deve essere stato un rigurgito di fede, di senso di colpa.
Mentre Sergio mi racconta della madre, forzato a quella razionalizzazione che proprio non gli piace, io non riesco a non pensare alla situazione di 10 anni fa, così simile a quella di oggi. Al mio posto, con il volante in mano, c'era Pietro. Sergio, come oggi, era sul sedile del passeggero. Non riesco nemmeno a impedirmi di pensare alle immagini, a tutte le fotografie con cui Sergio ha raccontato questa storia. Ne ha scattate non so quante, forse centinaia, e poi ha scelto quelle più significative da usare per i reportage. Qualche settimana dopo, sul divano di casa sua a Milano, dopo aver concluso il nostro viaggio, gli ho chiesto se ce ne fosse una con un significato particolare, più forte delle altre. Non ci ha pensato molto. Si è alzato, è andato nel suo studio, nella stanza a fianco, e l'ha ritrovata in archivio. Questa, mi ha detto.
Leggo ancora il codice originale del file RAW, che è 238J8898. Ed è una foto scattata da un punto di vista molto ravvicinato, è il dettaglio di un foglio protocollo, uno di quei vecchi fogli che usavamo per fare i temi in bella copia. Si intuisce che c'è un lungo elenco puntato di cose scritte, ci sono tante righe fuori fuoco e ho scelto di mettere a fuoco solo le due righe del punto 2. La calligrafia di Pietro è un po' è difficile da interpretare perché è una calligrafia un po' tremolante, si direbbe un po' incerta. È una lettera che Pietro ha scritto a Erika, che Erika mi aveva mostrato una delle prime volte che sono andato a casa sua a Basilea. Non era la prima lettera che scriveva Erika me ne aveva mostrate tantissime, le ha scritto decine e decine di lettere nell'arco di più di un quinquennio. E questa era semplicemente l'ennesima in cui, con questo elenco puntato, spiegava una serie di cose che aveva pianificato per poter raggiungere l'obiettivo che si era prefisso. E qui siamo al punto 2. Pietro scrive 2, punto. Ti chiamerò alla fine dell'estate perché voglio morire, punto. È una foto che trovo potentissima, fortemente emblematica, perché coniuga questa freddezza di un elenco puntato che mi ricorda molto ciò che era Pietro, il suo modo di approcciare le problematiche e anche la vita stessa in fondo, un modo molto metodico che rispecchiava un po' quello che lui era stato in vita, soprattutto nella sua vita professionale, e coniuga questa freddezza, questo approccio quasi burocratico, con la potenza e l'insindacabilità di quello che lui dice, del contenuto di questa frase. Ti chiamerò, programma una telefonata alla fine dell'estate perché voglio morire.
Ma torniamo alla storia. Eravamo alla telefonata, quella del futuro compagno di viaggio di Sergio, in cui gli dice che è disposto a fargli documentare le sue ultime 48 ore di vita.
Credo che la telefonata sia durata forse un minuto, le parole che vi siete detti. Beh, non le ricordo, però ricordo molto bene il tenore. Il suo tono è stato un po' militaresco, con una nota di impazienza forse. Sono io, mi chiamo così. Lunedì mattina parto per andare in Svizzera, parto in macchina da quest'aeroporto qua. Se vuoi c'è un volo, si era già informato sugli orari dei voli, c'è un volo che arriva da Milano, atterra alle 9:15, se vuoi io mi faccio trovare lì con la mia macchina. Tu sali a bordo e andiamo insieme. Però me lo devi dire adesso. Mi disse, devi prendere questa decisione adesso, vieni o non vieni.
Ti ricordi la voce di Pietro, Sergio, con proprio il tono?
Ho sentito il tono di un ufficiale che diceva a un suo subalterno, dopodomani succederà questo, questo e quest'altro. Sei con noi o non sei con noi? Sei con me o non sei con me? Sono certo di aver esitato. Non so per quanto tempo, potrebbero essere stati 30 secondi, potrebbero essere stati 5 minuti. Ricordo un imbarazzante, lunghissimo silenzio. Lui non diceva nulla e aspettava la mia risposta. A un certo punto ho immaginato addirittura che stesse tamburellando con le dita su un ripiano mentre attendeva con impazienza che gli dicessi sì, no. E non so neanche ricostruire il turbine di pensieri che sì, sono certo che mi siano passati per la testa, ma quali, quanti, come, perché, quanto sono durati questi pensieri, davvero non lo so. Chiaramente ruotava tutto attorno a questa linea di confine, a questo rubicone psicologico, lo faccio o non lo faccio. Mi metto dentro fino al collo in questa storia, oppure mollo il colpo, anche se sono mesi che sto lavorando affinché si concreti. E poi alla fine ho detto solo sì va bene.
In questa ripetizione, in questo secondo sì va bene, mi sembra di sentire per la prima volta tutto il peso di quella scelta, quello che è costato a Sergio accettare di compiere quel viaggio complicato, illudendosi che la scorza costruita in decenni di esperienze ai confini del mondo e ai confini delle sofferenze umane sarebbe stata sufficiente a proteggerlo. I giornalisti hanno addosso il luogo comune del cinismo, lo pensano in tanti, no? Nei miei anni di cronaca nera mi sono illuso anch'io di potermi proteggere dietro a quello scudo. Ma la verità è che non regge. La persona dietro al taccuino o alla macchina fotografica prima o poi emerge. Magari non è proprio indifesa, ma di sicuro non è invulnerabile. Le cose stanno succedendo molto rapidamente. Sergio ha detto sì alla proposta di Pietro. Ha varcato, e sto usando le sue parole, quel rubicone psicologico che lo mette in un secondo all'inizio di un piano inclinato. Una pallina che inizia a muoversi sempre più velocemente. Ha preso l'aereo che da Milano l'ha portato all'aeroporto di Lamezia Terme.
Sono più o meno le 9:30 del mattino. Di una splendida giornata di sole, persa, neanche una nuvola in cielo, è primavera, fa caldo, l'atterraggio del volo da Milano è stato perfetto perché non c'era vento traverso, il pilota ha toccato la pista dolcemente, io guardavo il paesaggio, guardavo il cielo, esco dall'aeroporto di Lamezia Terme, ho solo il mio zainetto con la fotocamera con me. Si spalancano le porte dell'aeroporto, esco sul piazzale prospiciente e vedo quest'uomo e so immediatamente che è lui. Non l'avevo mai visto in faccia, però so immediatamente che è lui. Un uomo di corporatura abbastanza pesante, non particolarmente alto, capelli brizzolati, una barbetta, vestito completamente di nero, le spalle curve, la postura un po' inclinata da un lato, quello dove appoggia col peso su una stampella, la testa un pochino inclinata di lato, che mi fissa. Vado verso di lui e gli dico ciao Pietro. E lui mi dice ciao Sergio, figlio mio, grazie di essere venuto, e mi abbraccia, abbraccia stretto. E poi tira fuori il telefono, uno di quei vecchi telefoni a conchiglia, e non dice nessun'altra parola, dice semplicemente guarda, mi fa vedere l'SMS ed è l'SMS che ha ricevuto da Eric due giorni prima, con quel testo lapidario, in italiano un po' claudicante, che dice può venire morire giovedì alle 9. È martedì mattina e questa cosa che so, questa cosa terrificante di cui improvvisamente ho consapevolezza lancinante è che io sto abbracciando un uomo che vivrà ancora per 48 ore. Sto abbracciando un uomo di cui siamo in due, lui e io, sulla terra, a sapere il giorno e l'ora della morte. E ragazzi, è una sensazione. È una sensazione estremamente intensa.
E poi questa storia magari sembra semplice. Trovarsi all'aeroporto, conoscersi, fare il viaggio insieme, Sergio a fare le fotografie e lui, Pietro, che vive le sue ultime ore, finalizzate al solo scopo di andare a morire. Ma non è semplice per niente, perché c'è la legge italiana, la legge svizzera, c'è la legge morale, poi c'è quella cattolica. E ci sono tutti quei confini da superare, visibili e invisibili. Le domande a cui trovare risposta, se una risposta esiste. Le ragioni, le motivazioni da capire, quelle che portano un essere umano a violare il suo primo istinto, il più forte che esiste, l'istinto di sopravvivenza, e che gli fanno desiderare la morte come la più dolce delle salvezze possibili. Ci sono poi cose che adesso so, ora che ho terminato il mio viaggio con Sergio e che sono qui a raccontarvelo. Particolari che hanno scioccato anche me, che cambiano completamente la prospettiva su tutto questo.
Ci avviciniamo alla macchina e lui fa per porgermi le chiavi e dice forza guida tu che sono stanco, sono già stanco. E quindi fin dal minuto zero ho dovuto farmi violenza e dire no, io mi rifiuto. E lui mi ha detto ma sei proprio stronzo. E certo, sono proprio stronzo. Guidi tu e io sto seduto al tuo fianco. E sono affari tuoi.
Ti scorderai di me è un podcast di Paolo Buzzone e Giovanni Savarese, con Sergio Ramazzotti. In redazione Giulia Bassi e Anna Poli. Sigla e musiche originali di Sergio De Agostini. Musiche addizionali su licenza Machiavelli Music. È una produzione Audio Tales.